Israele, domani si vota, è la quarta volta in due anni. Turchia non è un paese per giornalisti, magistrati, attivisti e da ieri anche donne. Yemen, sei anni di guerra e la pace è ancora lontana. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
This is a Turkish decree leaving an international convention that aims to reduce domestic abuse. It was issued by President Recep Tayyip Erdogan in the early hours of Saturday.
Thousands of Israelis demonstrated outside Prime Minister Benjamin Netanyahu's residence in Jerusalem on Saturday.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, un buon lunedì da parte mia, ma da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp, siamo sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, anche noi amiamo cinguettare, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Jumpers. Poi vi ricordo anche la mail nessunluogo@radio24.it e i podcast se vi perdete qualche puntata, magari un po' golosa, succulenta per vari motivi, magari il lavoro, beh, dal sito di Radio 24 potete scaricare tutti gli episodi. Come ogni lunedì è una puntata in cui dobbiamo un po' mettere ordine tra i tanti dossier internazionali che sono qui sulla nostra scrivania, e la strettissima attualità internazionale ci dà parecchi spunti di riflessione. Innanzitutto il voto di domani, straordinario in Israele perché si va a votare per la quarta volta nel giro di due anni, e pensate, in un lungo editoriale il quotidiano israeliano Haaretz diceva a ben vedere i sondaggi, i seggi attribuibili, c'è persino il rischio di una quinta tornata elettorale se le varie forze politiche non si metteranno d'accordo. E poi la Turchia che si ritira dalla convenzione di Istanbul sulle donne che scendono in piazza e sollevano gli scudi. E poi Yemen, faremo il punto, ci collegheremo in diretta dal campo per darvi un bilancio, ve lo anticipo, è tragico e drammatico, a tinte fosche di sei anni di guerra civile e una pace davvero ancora lontana. Prima di iniziare il viaggio lo faremo con voi, e ora di sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta a raccontarvi gli aggiornamenti sul teatro afghano, perché domenica il segretario alla difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha incontrato a Kabul il presidente afghano Ashraf Ghani in una visita che non era assolutamente programmata, o quantomeno era stata, come dire, depennata dalle agende ufficiali. Il colloquio avviene in un momento cruciale, molto molto sensibile per il paese asiatico. Sapete che c'è un ritiro previsto per il 1° maggio delle truppe statunitensi, e quindi di conseguenza almeno la NATO, Jens Stoltenberg si è sempre pronunciato in questo senso, la NATO è arrivata con gli Stati Uniti, se ne andrà con loro, quindi il 1° maggio, anche se l'amministrazione Biden aveva fatto sapere di nutrire particolari dubbi su un ritiro anticipato. La pace, casomai ci fosse, è fragilissima, i colloqui con i talebani e Ashraf Ghani stanno decisamente arrancando. Ricordiamo appunto che Austin da un lato sta cercando di tessere di nuovo evidentemente un filo rosso rinnovato con Ashraf Ghani, ma ricordiamo che i talebani hanno replicato che il mancato rispetto dell'accordo del 1° maggio sarebbe una violazione dell'accordo stesso e quindi una reazione. A questo punto veramente devono giocarla gli statunitensi, intendo la coalizione internazionale, su due piani molto molto sdrucciolevoli: da un lato rassicurare Ashraf Ghani che la stampella internazionale non verrà a mancare, dall'altro cercare di convincere i talebani che forse il 1° maggio è un ritiro un po' troppo prematuro. E a proposito di Afghanistan, di questo e di altro parlerà il segretario di Stato americano Antony Blinken a Bruxelles martedì 23, quindi domani, e mercoledì 24 c'è il vertice dei ministri degli esteri della NATO. Si parlerà di Afghanistan e di possibile appunto il ritiro del 1° maggio, anche l'Italia è coinvolta, 800 uomini del tricolore sono di stanza in Afghanistan. Si parlerà del gasdotto Nord Stream 2, sapete che il governo Biden si è pronunciato contro il collegamento di questa gigantesca infrastruttura che collega la Russia alla Germania, e soprattutto l'amministrazione statunitense dovrà dare conto ai suoi alleati in terra europea di quello che è stato il risultato del vertice che vi abbiamo raccontato la settimana scorsa ad Anchorage in Alaska con gli omologhi cinesi. In sostanza gli alleati europei vorranno sapere in cosa consiste nel concreto le convergenze di cui ha parlato Blinken con i cinesi sul dossier iraniano, per esempio, sulla Corea del Nord, l'Afghanistan e il cambiamento climatico. Cina, Unione Europea. Sono spuntate nuove sanzioni da parte dell'Unione Europea contro la Cina. Attenzione, sono le prime dai fatti tragici di Piazza Tiananmen nel 1989. Il dossier scottante, il casus belli, è la violazione dei diritti umani nello Xinjiang. E i bersagli sono 4 rappresentanti regionali del Partito Comunista e un'organizzazione della provincia dello Xinjiang stessa. Entro oggi dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i nomi che sono gli obiettivi destinatari di queste rinnovate sanzioni. La questione del Xinjiang l'abbiamo spessissimo raccontata da questi microfoni, minoranza per così dire, è compatibilmente col perimetro demografico cinese, minoranza musulmana sottoposta a un vero e proprio, secondo tante testimonianze, esperimento di ingegneria sociale con centri di reclusione, lavori forzati, che Pechino ha sempre bollato e respinto al mittente queste accuse, dicendo no, attenzione, sono centri di istruzione professionale per prevenire l'estremismo e il terrorismo. Peraltro a stretto giro si è fatta sentire la reazione cinese alle sanzioni europee. Sostanzialmente, in una dichiarazione, il ministro degli esteri e affari cinese ha annunciato che avrebbe approvato nuove sanzioni, e sto leggendo in diretta con voi, vi sarebbe il politico tedesco Butikofer, membri del Comitato per i diritti umani e la sicurezza dell'Unione Europea e uno studioso tedesco. Pechino peraltro ha annunciato anche altre sanzioni, staremo a vedere. Questa è una battaglia che altro che punta di fioretto, qua si sta trasformando veramente in un benefico gioco di sciabole. Poi l'avete sentito al GR, il ministro degli esteri russo Lavrov è arrivato in Cina per una visita di 2 giorni su invito del consigliere di Stato e ministro degli esteri cinese Wang Yi. Non è un caso che in questo esatto momento avvenga questo incontro, perché siamo appunto a 2 giorni dalla fine della 3 giorni, perdonate il gioco di parole, di Anchorage appunto in Alaska. Lavrov ha lanciato un appello, questo lo ha fatto la TV di Stato cinese in lingua inglese, affinché Mosca e Pechino riducano la dipendenza dal dollaro statunitense e dai sistemi di pagamento occidentali, con l'obiettivo di ridurre le pressioni dell'agenda ideologica dell'Occidente. Anche qui, come dire, l'arsenale diplomatico si tinge di colori e di sfumature sempre diverse. E poi il dossier libico, a noi molto molto caro. Visita sorpresa del ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio ieri in Libia a incontrare i rappresentanti del nuovo governo di unità nazionale. L'abbiamo raccontato proprio nella puntata di venerdì, quelle che sono le sfide del primo ministro Abdulhamid Beiba. Il fatto interessante è che il ministro Di Maio era accompagnato dal numero uno di Eni, Claudio Descalzi, che ha incontrato anch'egli il premier libico, oltre naturalmente al ministro del petrolio e del gas, appena nominato, Mohamed Oun. Ricordiamo che Eni è il primo produttore di gas in Libia, il principale fornitore di gas al mercato locale con una quota di circa l'80%. Sostanzialmente, al di là delle frasi di prassi, francamente, che leggo dalle agenzie, viene detto: confermo l'impegno dell'Italia a sostenere il processo di pace e sicurezza in Libia. È molto interessante la presenza evidentemente di Eni in prima linea, che in qualche modo sembra affiancare quasi la Farnesina in questo viaggio di politica estera. E poi in Niger, perché la Corte Costituzionale nigerina ha convalidato la vittoria di Mohamed Bazoum, esponente del Partito Nigerino per la Democrazia, il delfino del presidente uscente Issoufou. Ricorderete, il mese scorso vi erano stati anche dei disordini a Niamey per proteste contro il risultato delle elezioni. L'opposizione aveva parlato di brogli elettorali, erano morti anche 2 manifestanti. Niger, paese fondamentale per il Sahel, ospita la nuova missione attrazione francese all'interno della quale vi saranno anche truppe italiane. Però vi do notizia che nel frattempo nel paese saheliano è arrivato un lotto di vaccini anti-Covid provenienti direttamente dalla Cina. Alla cerimonia di consegna in aeroporto hanno presenziato varie cariche dello Stato, oltre al presidente Issoufou e l'ambasciatore cinese in Niger, Jiang Yun. È molto importante andare a raccontare questi aspetti che sembrano spigolature dell'attualità internazionale, sono fatti importantissimi. La Cina, così come anche altri paesi, utilizzano il vaccino anche come formidabile leva geopolitica, e quindi inserirsi in questo modo, diciamo, con lo strumento sanitario all'interno della politica internazionale, dimostra tutta l'astuzia e la spregiudicatezza ovviamente di Pechino, in un teatro che è importantissimo. Il Niger è ricchissimo di materie prime ed è un paese che ha tutti gli effetti, la chiave di volta dell'intero Sahel. Questi erano i nostri dossier internazionali, molto ricchi come al solito. Era il weekend, dovevamo recuperare due giorni di dossier e di lavoro. Adesso però iniziamo, andiamo dritti nel cuore di questa puntata. Lo facciamo con la nostra copertina, come al solito, 90 secondi di racconto firmati da Valentina Ternullo e Valeria Bernardi.
Israel is heading for yet another national election.
Israele si prepara a un'altra elezione.
It's fourth in 2 years.
È la quarta in 2 anni.
Netanyahu is accused of fraud.
Netanyahu è accusato di frode e abuso di potere.
An additional charge of bribery.
A queste imputazioni si aggiunge quella di corruzione.
Gantz's collapse has left a fragmented field of possible alternatives to Netanyahu.
La discesa di Benny Gantz lascia un panorama frammentato di possibili alternative a Benjamin Netanyahu. Sono contro il Likud in queste elezioni perché non hanno fatto mai nulla per la criminalità nella comunità araba.
So for him, staying in the prime minister's chair has become,
per lui restare primo ministro è diventata quasi una questione esistenziale.
E come al solito abbiamo provato a riassumere in 90 secondi la tormentata, la travagliata recente storia. 4 elezioni in poco meno di 2 anni. Oggi Haaretz addirittura alludeva alla possibilità di una 5ª elezione. Perché? Perché sostanzialmente, benché il Likud nei sondaggi sia molto avanti, Benjamin Netanyahu abbia recuperato anche piuttosto bene nei sondaggi, in realtà si fa molta molta fatica a ricompattare in un fronte comune quella che è la super frammentata formazione partitica israeliana al momento. Che cos'è? Segno di immaturità democratica o segno di vitalità e di effervescenza, se volete, democratica? Questa è forse la domanda principe che rivolgo immediatamente a Sergio Della Pergola, statistico, insegna demografia e studi sulla popolazione all'Università Ebraica di Gerusalemme. Professor Della Pergola, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, inerzia e inefficienza della democrazia israeliana o grande vitalità? Fin troppo, forse.
Beh, c'è un po' di tutte e due. Esiste una grave crisi, indubbiamente, nella governabilità dello Stato di Israele. Abbiamo controllato diverse democrazie occidentali e dal 1996 fino a oggi, comprese quelle di domani, Israele è il paese che ha il massimo numero di elezioni, ossia la più breve durata dei parlamenti eletti.
Sì.
In media siamo intorno ai 2 anni e qualche mese, mentre chiaramente un parlamento, secondo la legge israeliana, dovrebbe durarne 4. E soprattutto siamo alla 4ª elezione negli ultimi 2 anni, e effettivamente c'è anche chi parla di una 5ª possibile elezione se non si riuscirà a formare un governo alla fine della consultazione di domani. Ma in realtà esistono diversi problemi. Uno è il metodo elettorale israeliano, che favorisce al massimo la frammentazione dei partiti. Si tratta di un collegio unico nazionale senza preferenze, con la proporzionale pura e con una soglia di ammissione del 3,25%, che non è un granché e che quindi consente a piccole formazioni relativamente di avere il loro posto in Parlamento e quindi di avere un enorme peso nella negoziazione che porta a governi che sono necessariamente di coalizione. Siamo quasi al limite del ricatto. Il secondo punto, che è fondamentale già in questi ultimi 2 anni, è che in realtà si tratta sempre di un referendum pro o contro la personalità del primo ministro Benjamin Netanyahu, che, come è stato ricordato in apertura, è sotto processo per frode, corruzione e abuso di potere. E su questo uomo politico c'è un'enorme polarizzazione in questa società. C'è chi si butterebbe nel fuoco per lui e c'è chi dice che rappresenta un vero ostacolo alla democrazia israeliana.
State ascoltando il commento e il racconto da Gerusalemme di Sergio Della Pergola, statistico, insegna appunto demografia e studi sulla popolazione all'Università Ebraica di Gerusalemme stessa. Benjamin Netanyahu è stato contestato, ci sono state manifestazioni anche ieri o l'altro ieri, se non erro, proprio di fronte alla sua residenza a Gerusalemme. Vi sono le cosiddette bandiere nere, che noi spesso abbiamo ospitato. Però gode ancora di favori, il Likud è il suo primo partito. Qual è, secondo lei, professor Della Pergola, l'alleanza strategicamente vincente per Netanyahu? Da solo il Likud non può governare. Con Bianco e Blu, Benny Gantz non è andata esattamente come doveva andare. A questo punto, quale sponda potrebbe attrarre il Likud?
No, Netanyahu ha chiaramente una sua strategia e la porta avanti già da 3 elezioni, e questa è la 4ª. In realtà ricordiamo che a causa di questa instabilità nella capacità di Netanyahu di arrivare a una maggioranza, perché Netanyahu è in minoranza in realtà, sia pure molto vicino al pareggio, quindi è un governo di transizione che va avanti dalla fine del 2018 in pratica con tutti questi governi provvisori. Ma Netanyahu punta su una coalizione che è molto chiara, cioè il partito Likud è un partito nazionalista che si è molto spostato su posizioni nazionaliste più dure rispetto all'epoca del leader storico Begin, che era sì un nazionalista ma era anche un liberale costituzionalista molto molto attento alla separazione dei poteri e ai privilegi della Corte Suprema, molto rispettata in Israele. La posizione di Netanyahu è completamente diversa, cioè quella di corrodere, se non di demolire, il potere della Corte Suprema. Accanto a lui i partiti cosiddetti Haredim, cioè molto, molto religiosi, molto fondamentalisticamente a favore di un ebraismo tradizionale contro la modernità, che costituiscono un settore in crescita per via demografica molto segregato e influente nella società israeliana. E infine il gruppo molto nazionalista, militante della destra religiosa nazionale più moderna, che però vede nei territori della Cisgiordania e quindi nella crescita degli insediamenti la sua bandiera. Quindi queste sono 3 esigenze diverse di politica a livello di potere, di influenza della religione nella vita dello Stato e dell'espansione dell'insediamento israeliano nei territori. Queste 3 esigenze si coalizzano, sì, e formano un blocco che raggiunge circa la metà esatta del Parlamento e però non riesce ad avere la metà più uno.
Certo.
E quindi su tutto questo andiamo avanti, e può darci benissimo che domani sera saremo ancora alla stessa situazione di un pareggio perfetto.
E sarebbe uno spettro di fronte al quale qualche giornalista, qualche collega israeliano sta già alludendo e forse salta sulla sedia più di una volta, perché 5 elezioni in 2 anni a questo punto sarebbe davvero un triste record. Triste evidentemente per l'efficienza anche della macchina, peraltro impegnatissima in una vaccinazione che sostanzialmente è il record mondiale. Israele ha mosso una macchina veramente particolarmente efficiente e efficace. Rimane un po' il punto di domanda, anche se i primi vaccini stanno arrivando, invece dei territori palestinesi. Da quel punto di vista, professor Della Pergola, la vaccinazione della popolazione palestinese è un tema di dibattito? È qualcosa che nel dibattito pubblico israeliano viene affrontata? Magari anche in chiave elettorale, vi si vota domani, quindi.
Sì, ma non come un tema centrale, perché in realtà quello che deve prevalere è il consenso. I palestinesi, siano essi lavoratori giornalieri, pendolari, si tratta di molte decine di migliaia di persone, o persone ancora forse con meno rapporti, ma con i quali comunque c'è una continua interazione anche per la presenza israeliana in quei territori. In definitiva sono persone che fanno parte di un complesso di popolazione assolutamente integrato, e quindi è semplicemente suicida non volere che una parte di questa popolazione sia vaccinata.
Certo.
E quindi il semplice buonsenso ha portato sì, che sia pure con molti ritardi, si è arrivati all'idea che si devono vaccinare tutti. E naturalmente c'è sempre un'ombra di politica in tutto questo, ma in definitiva la salute pubblica deve prevalere. Su questo va detto che effettivamente Netanyahu ha condotto con molta energia soprattutto l'acquisto anticipato di una grande quantità di vaccini da tutte le compagnie possibili, e questo è indubbiamente un successo. In questi ultimi giorni la statistica dei contagi e anche purtroppo dei decessi è molto diminuita, quindi si può dire che vediamo la via di uscita da questa grande crisi. Però sono stati fatti anche molti gravissimi errori, per esempio nel non chiudere l'aeroporto principale, che è la fonte principale di entrata in Israele, quando tutto questo si sarebbe potuto in parte prevenire. E poi va anche detto che l'efficienza del sistema sanitario non ha nulla a che fare con Netanyahu. Questa è la grande risorsa dello Stato sociale israeliano, che non dimentichiamo è stato impiantato dal partito laburista da Ben Gurion nel 1948 in avanti, ha creato una serie di mutue di grandissimo lavoro, di grandissima efficienza e di grandissima precisione, cioè la digitalizzazione completa del sistema, e quindi con una precisione che non esito a definire quasi superiore alla Svizzera, abbiamo potuto individuare le persone e vaccinarle. Esiste sempre un curioso e patetico movimento di opposizione ai vaccini anche in Israele, però siamo a dei livelli di percentuali altissime, la popolazione oltre i 50 anni è in realtà quasi tutta vaccinata, probabilmente restano i giovani, però tutto questo, ripeto, è una macchina che esiste da 70 anni e che si è perfezionata grazie, sì, all'accumularsi delle esperienze, delle capacità e certamente anche di tutti i governi precedenti.
E non ha un particolare colore politico. Ringrazio tantissimo il professor Sergio Della Pergola, Università Ebraica di Gerusalemme. Come al solito le sue fotografie dello Stato israeliano e anche dei territori sono efficaci e particolarmente ben incise, per utilizzare una metafora appunto fotografica. Professore, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
Grazie,
e alla prossima. Allora. 349-238-6666, un po' di reazioni degli ascoltatori, delle ascoltatrici. Uno tra i più attenti: forse un problema della politica israeliana è che non fronteggia più minacce esistenziali reali, che ne dica, che spingono le varie anime a fare fronte comune. Forse l'ascoltatore allude anche a quella propaganda, quella narrativa particolarmente incendiaria e incendiata, perdonatemi questa ardita similitudine, che vede appunto l'Iran come grandissima minaccia, movimenti come Hamas, che non c'è dubbio lo sono, assolutamente, però sicuramente al momento forse è più nella retorica, ecco, la minaccia che nei fatti, però possibilmente sarò smentito nelle prossime ore, nelle prossime settimane, naturalmente speriamo di no. Poi ci sono un po' di commenti che tornano indietro a quelli che sono i dialoghi fra Russia e Cina. Qualcuno dice: inutile pensare di dialogare di democrazia e diritti umani dei lavoratori con paesi che non hanno mai avuto, come la Cina, un'evoluzione storica democratica, passando dall'impero al comunismo. L'evoluzione e la tradizione costituzionale non si creano dal nulla come un cellulare Huawei clonato. E così l'ascoltatore utilizza peraltro un riferimento che è particolarmente incisivo, perché sapete che Huawei 5G è stata uno dei grandi grimaldelli poi smontati dall'Occidente. 349-238-6666, tra pochissimo andiamo a sentire come stanno andando le borse, e poi ve l'anticipo, andremo in Istanbul a sentire le proteste delle donne, perché quel ritiro della Turchia dalla convenzione appunto di Istanbul, pensate, firmata alcuni anni fa proprio lì per tutelare i diritti delle donne, è sostanzialmente ritenuta da Erdogan carta straccia la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Apriamo la seconda pagina di Nessun luogo è lontano, seconda tappa del viaggio. Andiamo a Istanbul, perché è accaduto qualcosa che in realtà era nell'aria già dall'estate scorsa, ma si è concretizzata durante il weekend. In tante puntate da questi microfoni abbiamo raccontato come la Turchia decisamente non sia un paese per giornalisti, non sia un paese per attivisti, magari magistrati, docenti universitari. Ecco, da ieri essere donna in Turchia è ancora più difficile. Sentite la piazza. Piazza che si è fatta sentire come si era fatta sentire già a luglio scorso, forse con toni minori, forse con minore attenzione da parte nostra. Vi faccio sentire la voce di Selime Buyuk Goze, che fa parte del Morkati Women's Shelter Foundation. È un'organizzazione che fornisce aiuto e rifugio alle donne che sono oggetto, vittime di violenza oppure minacciate. Come sono cominciate le proteste e come state protestando? Questa è la domanda che Antonio Talia ha rivolto a Selime Buyuk Goze.
This Istanbul Convention argument started in last July.
Questa decisione del ritiro dalla Convenzione di Istanbul è iniziata nel luglio scorso e sapevamo che sarebbe successo. Nel luglio scorso abbiamo protestato nelle strade e sui social media. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo.
quando venerdì notte alle 2 è arrivata la terribile notizia che effettivamente la Turchia si era ritirata dalla convenzione, eravamo scioccate, ma ce lo aspettavamo, perché molti troll che sostengono il governo ne stavano parlando sui social da ore. Così abbiamo iniziato a organizzare delle proteste in strada per sabato e centinaia di donne hanno iniziato a radunarsi, sempre rispettando le misure di contrasto alla pandemia. Abbiamo voluto gridare che non accettiamo questa accelerata di un processo di oppressione già in atto e che inoltre riteniamo che il ritiro dalla convenzione in questi termini sia illegale.
La voce di Selime Buyuk Goze, esponente volontaria dell'organizzazione Mor Kati. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano anche Valeria Talbot, analista di ISPI, esperta di Turchia e guida, fra le altri, il programma proprio di Middle East e Nord Africa di ISPI. Valeria, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, la Turchia esce dalla Convenzione di Istanbul. Che cosa cambia per le donne da quest'oggi sostanzialmente?
Si tratta di un passo indietro importante, di un passo indietro per i diritti delle donne, un passo indietro nella lotta contro la violenza di genere, in un paese in cui i femminicidi rimangono un grave problema.
State ascoltando la voce, il commento di Valeria Talbot. Nel frattempo stavo buttando l'occhio ai messaggi al 349-238-6666 che spesso sono forieri di spunti. Un ascoltatore scrive: questa decisione è un segnale di forza o di debolezza? Erdogan deve compiacere la base anatolica profonda o vuole dimostrare di poter sfidare i valori dell'Occidente perché non ne ha più bisogno? Sembra un flirt con la retorica di Putin. Valeria Talbot, in effetti a ben vedere sono in qualche modo la piazza che abbiamo sentito e anche la voce di Selime Buyuk Goze e la decisione di Erdogan, due mondi che si scontrano, uno più rivolto all'Europa, al modernismo, alla laicità, e invece un mondo che flirta con un certo Islam e con una retorica e una visione del mondo ipertradizionale. È così, sono due mondi inconciliabili. Quale dei due sta vincendo?
In effetti è da anni che in Turchia si assiste ad una polarizzazione tra la componente più secolare e la componente più conservatrice della società turca. Una divisione che è foriera di tensioni politiche ma anche di tensioni sociali. Quindi se è vero che questa decisione del presidente Erdogan, presa appunto per decreto senza che ci fosse prima un dibattito in Parlamento, quindi sia stata presa proprio per compiacere i circoli più conservatori, critici della convenzione considerata una minaccia ai valori della famiglia tradizionale. Questa decisione però crea un'ulteriore frattura nella società turca, perché scontenta migliaia di donne che da anni portano avanti una battaglia in difesa dei propri diritti e contro la violenza di genere. E quindi viene anche visto come un ulteriore allontanamento del paese, dall'Unione Europea e dai valori democratici che l'Unione promuove.
Certo, e a questo punto, come dire, sembra sempre più lontana quella costa europea. Ricordiamo la Turchia recentemente aveva richiesto di riniziare i colloqui in qualche modo, di riannodare e tessere quella tela che si era un po' disfatta evidentemente, ma mosse come questa, almeno dal punto di vista dell'opinione pubblica, non so poi a livello politico europeo, sicuramente allontanano. Dalla voce di Valeria Talbot a quella di Selime Buyuk Goze, esponente dell'organizzazione Mor Kati, qual è il loro punto di vista sullo stato attuale della condizione femminile in Turchia? Sentite.
We see the growing attacks on the vested rights of women in Turkey.
In Turchia stiamo assistendo a un aumento degli attacchi contro i diritti delle donne. Siamo arrabbiate e protestiamo da tempo, ma questi attacchi stanno crescendo ogni giorno. In effetti, in Turchia sono in vigore delle leggi a protezione delle donne contro la violenza e la Convenzione di Istanbul era la convenzione più importante sul tema. La Turchia era molto fiera di essere stata la prima nazione a ratificare la convenzione, ma tutti sapevamo che si trattava solo di una campagna di immagine per accreditarsi all'estero. Questo perché, anche se esistono delle buone leggi che vincolano le autorità turche, i funzionari responsabili dell'applicazione di queste norme e di queste convenzioni internazionali semplicemente non le applicano. C'è un'enorme differenza tra quello che prescrivono le leggi
e quello che viene applicato nel concreto. Il risultato è che in Turchia ogni anno vengono uccise centinaia di donne, mentre non esiste neanche un numero preciso sulle donne soggette a violenze e che non possono lasciare le loro case per iniziare una nuova vita. Questo governo non aiuta né incoraggia le donne vittime di violenza. Lo Stato non si prende alcuna responsabilità, ma quando si tratta di omicidi, magari di casi in cui la voce della gente si fa sentire, il governo si affretta a dire che prenderà le misure necessarie.
They come up and say that they are taking the necessary measures.
L'addolorata denuncia di Selime Buyuk Goze dell'associazione Mor Kati è fra le donne che stanno protestando in queste ore per il ritiro della Turchia, proprio della convenzione che era stata firmata a Istanbul. Lo avete sentito dalla sua stessa voce, così rispondo anche ad alcuni ascoltatori. Molto spesso i giudici non vanno ad applicare le leggi già presenti. È forse questo uno dei tanti problemi? Valeria Talbot, analista di ISPI, esperta di Turchia e a capo del programma di Medio Oriente e Nord Africa. C'è una magistratura che ha, come dire, tutti i caratteri, qualsivoglia carattere, tranne l'indipendenza forse del potere esecutivo.
Il punto è stato sottolineato bene prima, le leggi ci sono, non sempre è facile applicarle, non sempre vengono applicate in una società comunque in cui prevale ancora, soprattutto nelle aree più rurali, nelle aree più conservatrici, una mentalità di stampo patriarcale. Ed è stato detto bene, la maggior parte dei casi di violenza avviene tra le mura domestiche, quanto emerge da uno stesso rapporto del Ministero degli Interni che faceva un'analisi sui primi del Ministero degli Interni turco, un'analisi sui primi 7 mesi dello scorso anno e sui casi di violenza contro le donne. Il tema dell'indipendenza della magistratura è un tema molto importante e all'ordine del giorno in un paese in cui si è assistito negli ultimi anni ad un forte rallentamento del processo democratico che era stato avviato all'inizio dal partito di governo, dal partito di Erdogan nella prima metà degli anni 2000.
Sì. State ascoltando la voce di Valeria Talbot, programma Medio Oriente e Nord Africa, analista di ISPI, esperta di Turchia, segue con attenzione e racconta spesso anche a questi microfoni quello che sta accadendo, la deriva, come la definiscono alcuni ascoltatori, al 349-238-666 della Turchia. A questo punto cosa potrebbe fare Erdogan in qualche modo per riaccendere, non dico gli animi dei nostri ascoltatori che sono, uso un eufemismo, assolutamente disillusi rispetto a un avvicinamento turco rispetto all'Europa, gli epiteti utilizzati anche sono particolarmente coloriti e non li ripeterò affatto. Dicevo, Valeria Talbot, oltre che auspicabile, che cosa potrebbe fare Erdogan per riconquistare le teste e i cuori dei politici di Bruxelles? Sono tante le questioni sul tavolo, al di là di questa sappiamo Mediterraneo orientale, la questione libica, insomma sembra che Erdogan stia facendo di tutto per fare arrabbiare chi è a Bruxelles.
Ma diciamo che in questa fase Erdogan, più che alle menti e ai cuori dei politici europei, guarda all'interno del suo paese, guarda a recuperare consensi, perché nell'ultimo anno, anche a causa della crisi economica dovuta agli effetti della pandemia, ma anche al protrarsi di una precedente crisi a livello economico nel paese, i consensi si sono erosi, quindi è al piano interno che guarda principalmente Erdogan.
Sì.
Certo, uno sforzo è guardare verso l'Europa in questa fase sarebbe importante, anche perché siamo alla vigilia del Consiglio europeo, in cui il tema delle relazioni Turchia-Unione Europea sarà al centro delle discussioni.
E certo, io ringrazio tantissimo Valeria Talbot di ISPI, guida il programma Medio Oriente e Nord Africa. Valeria, buona giornata, buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
349-238-6666 tra gli ascoltatori, qualcuno stupito da come stiamo descrivendo la Turchia? Un ascoltatore, conosco abbastanza bene il paese, la situazione per quanto riguarda l'Unione Europea, li hanno sbattuto la porta. Gentile ascoltatore, non è una pretesa assolutistica il nostro racconto della Turchia, una Turchia, perdonatemi, che ha tante sfaccettature, tante velocità. All'interno dell'Anatolia è una cosa, Istanbul ovviamente è un'altra cosa ancora, le zone più verso i territori curdi sono un'altra Turchia ancora. Non vi è dubbio che c'è una chiusura, un flirtare di Erdogan con le anime più reazionarie, più conservatrici, e questo evidentemente non può che indispettire invece quelle anime turche che erano proiettate verso la secolarizzazione, verso la laicità, verso una reale democrazia e anche appunto verso l'Europa. Ci torneremo perché tanti ascoltatori commentano anche quel fallito golpe, qualcuno l'ha chiamato autogolpe, lo ricorderete, ma adesso sono le 16:46 e 57 secondi, lasciamo le strade turche e andiamo su quelle italiane.
Nessun luogo è lontano.
In quest'ultima pagina di Nessun luogo è lontano torniamo in Yemen, torniamo a accendere i riflettori su un conflitto che dura ormai esattamente da 6 anni, era quest'oggi quando iniziava la guerra civile, appunto 6 anni fa. Vi devo dare conto di una serie di dati che sono stati raccolti da Medici Senza Frontiere insieme a Yemen Data Project: 20.000 vittime, 22.000 raid aerei da inizio guerra, un sistema sanitario nazionale che è al collasso. Questa mattina leggevo su Middle East Eye, che è un'autorevolissima fonte, c'è anche in lingua inglese, che racconta il Medio Oriente allargato, delle testimonianze che arrivano da Taiz proprio sulla linea del fronte, assolutamente drammatiche, una città completamente distrutta dai bombardamenti, famiglie divise in due, molti familiari persi, il lavoro che non esiste più e appunto una situazione sanitaria che ci fa dire piove sul bagnato, se non fosse che il clima non è esattamente quello. Tra pochissimo vi darò anche conto di una breaking, la batte l'ansa, ma è una dichiarazione che arriva dai sauditi all'emittente panaraba saudita, appunto all'Arabia, ve l'anticipo, I sauditi vogliono fare pace con gli Houthi, cercheremo di capire meglio che cosa significa e se c'è in qualche modo un ricatto politico dietro. Andiamo però sul terreno, lo facciamo con la voce di Federica Ferraresi, che è vice capo missione di Medici Senza Frontiere in Yemen e in questo momento è proprio a Taiz. Ferraresi, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi, grazie per l'invito.
Allora, com'è la situazione a Taiz in queste ore? Domanda non scontata, perché è un posto ed è una linea particolarmente calda.
Allora, la situazione a Taiz City si è deteriorata nelle ultime settimane, nelle ultime 2 o 3 settimane, in seguito all'intensificarsi dei combattimenti sulla linea del fronte di Marib, che è nel nord-est del paese. L'intensificarsi dei combattimenti su quella linea del fronte ha in qualche modo scoperto, diciamo, la protezione di questa linea del fronte, che ha determinato una controffensiva, possiamo dire, da parte delle truppe governative.
Sì.
Su entrambi i fronti, sul fronte più a ovest e sul fronte più a est. Noi abbiamo, guardi, posso dirle
sì.
Una cifra, alcune cifre. Nelle ultime 2 settimane noi abbiamo contato nella città di Taiz City e Taizuban, che sono divise dalla linea del fronte, circa 250, siamo intervenuti a curare circa 250 feriti, di cui circa il 20% civili e il 10% purtroppo non siamo riusciti a salvarli. Questo numero corrisponde a circa un aumento del 50% dei feriti rispetto al mese precedente.
Sì. State ascoltando la drammatica testimonianza di Federica Ferraresi, che è vice capo missione di Medici Senza Frontiere in Yemen. 6 anni di guerra civile, un conflitto che vede da una parte, qua sto usando l'accetta, gentili ascoltatori, quindi mi perdonerete, ma ne abbiamo parlato tante volte, i ribelli Houthi con un filo in qualche modo che li lega a Teheran, dall'altra parte il governo riconosciuto soprattutto dai sauditi. Una guerra che sembra, anzi continua a non risparmiare i civili, e la testimonianza di Federica Ferraresi ne è l'ennesima prova. Provando a mettere un po' il grandangolo, qual è la sensazione, il termometro, il polso, visto che insomma vi occupate di medicina, della popolazione? So che sembra una domanda retorica, ma quanta stanchezza c'è, quanta voglia di pace c'è? Glielo chiedo perché poi vi parlerò di questo progetto di pace che arriva proprio dai sauditi. Federica Ferraresi.
Allora, puoi immaginarlo, la voglia di pace è si tocca con mano, e in modo particolare io la sto toccando con mano in questi giorni in cui sono in visita a Paese City, dove noi stiamo supportiamo 3 ospedali, supportiamo un ospedale che in modo particolare si occupa di curare i feriti di guerra.
Sì.
Supportiamo un ospedale che offre il servizio di neonatologia, no, che è dedicato a pediatria e neonatologia, e supportiamo un altro ospedale nel quale siamo coinvolti nella maternità primary e secondary care. Si tocca con mano, circolando per i reparti degli ospedali e cambiando, guardando gli occhi dei pazienti, dei nostri pazienti, dei bambini, dei civili a cui noi cerchiamo di offrire le cure sanitarie gratuite.
Certo, è interessante, Federica Ferraresi, il fatto che lei abbia sottolineato la presenza di un reparto di natalità, perché forse gli ascoltatori, ogni tanto parliamo di questo tema, ma ricordiamo a tutti che anche sotto le bombe nascono i bambini, e questa evidentemente per voi è una priorità.
Assolutamente sì, le posso dire che il mese scorso ero in visita a Thais Uban, che è l'altra parte del fronte, no? Dove noi abbiamo un ospedale, un intero ospedale, dove offriamo cure gratuite a madri e a bambini, e noi espatriati dormiamo al quarto piano di questo ospedale. E prima di addormentarmi ero accompagnata, il mio sonno era accompagnato dal vagito di un bambino, quindi
sì.
Dice bene, no? E nonostante tutto la vita va avanti, la vita ci dà uno sguardo di speranza sul futuro.
Non c'è dubbio, io ringrazio anche tantissimo per questa immagine che ci regala Federica Ferraresi, vice capo missione di Medici Senza Frontiere in Yemen. Ci sta parlando da Taiz, città calda, caldissima, lì si combatte, la grande linea del fronte è quella di Marib. Una domanda prima di ringraziarla e lasciarla al suo lavoro, ma in queste zone di guerra esiste la pandemia da Covid, scrive un ascoltatore, è un aggravante, nessuno se ne preoccupa, oppure vi sono altre esigenze, come dire, sanitarie immediate da risolvere prima di occuparsi del Covid? Federica Ferraresi.
No, il Covid esiste. Lo Yemen è stato flagellato dal Covid l'anno scorso in estate, e in queste settimane sta tornando. Quindi noi, il Ministero della Salute ci sta tendendo la mano per chiedere aiuto sanitario,
certo,
a supportare gli ospedali in tutto il paese.
Certo, grazie mille. Federica Ferraresi ci ha dato un enorme aiuto, un grandissimo aiuto con questa testimonianza in diretta da Taiz. Lo ricordo, Ferraresi, vice capo missione di Medici Senza Frontiere in Yemen. Buona giornata, buon lavoro e un enorme in bocca al lupo.
Grazie a voi altrettanto.
Vi dicevo di questa dichiarazione che è arrivata al canale panarabo all'Arabia. A parlare è stato il ministro degli esteri di Riyadh, Faisal bin Farhan. Che cosa ha detto sostanzialmente? Beh, dice: faremo tutto il possibile per mettere la necessaria pressione sugli Houthi perché vengano al tavolo negoziale, depongano le armi, perché riteniamo che la fine dei combattimenti e una soluzione politica siano l'unica strada. Queste sono le frasi che sono state pronunciate ad Al-Arabiya, poi riprese dall'Ansa. E questo è un tassello importante. Prima stavo sfogliando velocemente Twitter, una serie di account di analisti molto ben informati sulle questioni del Golfo. Sostanzialmente si sta facendo largo l'ipotesi che più che una benefica e super volontarosa volontà di pace da parte dei sauditi, vi sia questo disegno. Noi cerchiamo la pace, vogliamo la pace, chiediamo agli Houthi di sedersi a un tavolo. Se rifiutano, a questo punto la colpa, le conseguenze, l'eredità del conflitto è tutta sugli Houthi, perché noi abbiamo cercato la pace. Staremo a vedere, evidentemente, perché è un conflitto che dura oramai da 6 anni, conflitto che vede tanti attori regionali che in qualche modo lottano per quello scacchiere, ed è utile ribadirlo ancora una volta, a farne le spese sono stati soprattutto i civili. Con questa breve pagina yemenita abbiamo, speriamo, di aver raggiunto un piccolo tassello di conoscenza. Lo sapete, la nostra missione è fare in modo che tutti possano avere un'opinione, perché sì, tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Così come Valeria Bernardi ha il dovere, come ogni buon lunedì, come ogni giorno, di lanciare la sigla. Che serve a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.